22:31 minuti, le news della notte di Popolare Network. Trump torna a minacciare sanzioni contro Putin. Dopo l'attacco russo di ieri notte, che ha colpito anche il palazzo del governo a Kiev, il presidente americano dice pronto a una seconda fase. Da capire se stavolta Trump concretizzerà la misura. A Gaza salgono a 52 le vittime degli attacchi israeliani, secondo Al Jazeera. Tra gli obiettivi dell'esercito continuano ad esserci grattacieli di Gaza City. Intanto Trump lancia un ultimatum: liberate tutti gli ostaggi o ci saranno conseguenze, dice ad Hamas. Channel 12 parla di una nuova proposta di accordo voluta dalla Casa Bianca. A Tel Aviv intanto la Corte Suprema dà ragione a ONG per i diritti civili e riconosce che i detenuti palestinesi accusati di reati legati al terrorismo non sono nutriti in modo adeguato. La manovra economica, il ministro Giorgetti mette le mani avanti. Speriamo che le spese militari non compromettano gli obiettivi di politica economica, dice. Parole preoccupanti a poche settimane dalla presentazione del testo, dice ai nostri microfoni la campagna Sbilanciamoci. Una vittoria storica, la nazionale femminile di pallavolo batte la Turchia e trionfa ai mondiali. Era successo solo un'altra volta nel 2002. Buonasera da Alessandra Tommasi dalla redazione. Contiamo su una risposta forte da parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco russo che ieri notte ha coinvolto Kiev e altre zone del paese, causando 4 morti e colpendo per la prima volta anche il palazzo del governo. Dopo i raid, Donald Trump si è detto pronto a una seconda fase di sanzioni contro la Russia e Putin. E negli stessi minuti il ministro dell'economia di Washington, Scott Bessent, ha ipotizzato un aumento delle sanzioni statunitensi ed europee che, secondo il ministro, farebbe collassare l'economia di Mosca, portando Putin a trattare. Resta da capire se si tratti solo di dichiarazioni o se stavolta Trump concretizzerà la minaccia, ripetuta più volte in passato ma senza passare ai fatti. Il servizio di Sabato Angeri.
L'attacco di stanotte si configura come l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Si parla di più di 800 droni, almeno 13 missili balistici. L'azione dalla distanza dell'artiglieria russa è in costante aumento. Questo sia perché diventa, nella fase bellica in cui siamo, per i russi fondamentale continuare a colpire le fabbriche, i centri di comando, i centri logistici nelle retrovie, sia per far sentire agli ucraini tutti che la guerra non è finita e che anzi potrebbe peggiorare, e quindi spingerli a fare pressione sul governo per cercare un accordo con Mosca. Ma la grande novità di questa notte è un simbolo, ovvero il fumo che esce dal Palazzo del Consiglio dei Ministri di Kiev, che si trova sulla piana di San Michele, dove ci sono i palazzi del potere, i simboli dell'Ucraina. E questo ovviamente è un salto nel vuoto per quanto riguarda la guerra russa, in quanto dimostra che nessun luogo all'interno della capitale ucraina è più al sicuro, ed è un monito senz'altro anche per Zelensky.
Dopo una telefonata con il presidente francese Macron, Zelensky ha parlato oggi di nuove misure per rafforzare la difesa ucraina che sarebbero in preparazione proprio con la Francia. Ma sulla portata e il significato simbolico dell'attacco russo, ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera a Kiev.
Dopo l'illusione, lasciatemi dire, l'illusione di queste due settimane di dialoghi, di conferenze, di incontri, di proposte, controproposte, è chiaro che nulla si è mosso, la guerra continua, Putin non ha ricevuto dagli occidentali nulla che lo convincesse a cambiare rotta, non ci sarà l'incontro tra Zelensky e Putin come era ovvio fin dall'incontro tra Trump e Putin in Alaska a metà agosto. E questo è un segnale molto duro, io posso colpire. Oggi ha sparato oltre 800 droni, specialmente su Kiev, ha tirato una quindicina di missili. Avendo tirato così tanti droni ha potuto mirare contro la zona dei palazzi del governo, del gabinetto, del Parlamento qui nel centro di Kiev. Un mucchio di droni servivano come qui chiamano decoy, cioè per confondere i sistemi antimissile e antidroni degli ucraini. E quindi questo è il segnale, se voi non mi fate delle offerte che a me vanno bene, io continuo, sia con i bombardamenti sulle città, su Kiev, altamente simbolici, che con la guerra di terra, in assenza totale, perché diciamola chiaro, è un'assenza totale di vie diplomatiche, quella che rimane è la via della guerra.
Ora la guerra a Gaza. Oggi c'è stato il terzo grattacielo bombardato in 3 giorni a Gaza City, città contro cui è in corso l'offensiva israeliana. Dall'alba sono almeno 52 i morti, secondo Al Jazeera. E mentre prosegue la carestia imposta da Israele nell'enclave, la Corte Suprema di Tel Aviv ha dato ragione ad alcune ONG che avevano contestato il trattamento alimentare dei detenuti palestinesi, accusati di reati legati al terrorismo. Il tribunale ha stabilito che lo Stato sta venendo meno al suo dovere di nutrirli in modo adeguato. Le ONG sostengono che dal 7 ottobre 2023 il sistema penitenziario abbia affamato sistematicamente questi detenuti. Intanto, è notizia di poco fa, Trump ha dato un ultimatum ad Hamas, proponendo un nuovo accordo già accettato da Israele. Lo riporta l'israeliano Channel 12. Previsto il primo giorno il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio della liberazione di migliaia di detenuti palestinesi. E subito dopo ci sarebbe lo stop all'occupazione di Gaza City da parte delle forze di difesa israeliane. Per l'emittente sarà lo stesso Trump a gestire questi negoziati. Nel Mediterraneo continuano i preparativi per la Global Sumud Flotilla, l'iniziativa di decine di navi umanitarie che nelle prossime settimane cercheranno di raggiungere Gaza. In Tunisia abbiamo raggiunto il giornalista freelance Matteo Garavoglia.
La giornata di oggi nel porto di Sidi Bou Said, a qualche chilometro da Tunisia, è stata molto importante perché si è registrato l'arrivo del convoglio da Barcellona con decine di attivisti che sono sbarcati in questo porticciolo alle porte di Tunisi, tra cui Greta Thunberg. Ed è stato uno dei primi momenti in cui si sono unite due flottiglie, quella che in partenza da Tunisi e la flottiglia in arrivo da Barcellona. L'atmosfera al porto è di forte solidarietà nei confronti della causa palestinese, ma i tunisini, la Tunisia in generale, ha sempre mostrato un grande appoggio alla Palestina. E nell'ultima settimana Tunisi è diventato un crocevia per centinaia di attivisti provenienti da tutto il mondo. Infatti qui al porto ci sono bandiere della Mauritania, dell'Algeria, del Marocco, dell'Indonesia, della Turchia. Quindi Tunisi è diventato proprio un punto fondamentale per poi assistere alla partenza della Global Sumud Flotilla.
Al momento cosa si dice lì su quando e dove si dovrebbero riunire le navi che partiranno dalla Tunisia con quelle attese dall'Italia?
Molto probabilmente i convogli da Barcellona e quello tunisino partiranno mercoledì mattina e si ricongiungeranno poi nelle acque internazionali a nord della Libia con il convoglio proveniente da Catania.
In Belgio oggi c'è stata una grande manifestazione a sostegno della popolazione palestinese. Il servizio da Bruxelles.
Dopo la linea rossa tracciata dai 100.000 manifestanti a giugno per denunciare la guerra genocida di Israele a Gaza e il silenzio complice dei governi europei, il rosso è tornato a invadere le strade di Bruxelles con una manifestazione che con tutta probabilità è diventata la più grande di sempre nella capitale europea a sostegno della Palestina. Magliette, bandiere, striscioni e decine di migliaia di cartellini rossi mostrati a Israele e ai suoi complici. In un'altra metafora visiva d'impatto, dopo quella della linea rossa, di presa di posizione contro l'inerzia dell'Europa. Organizzatori e il serpentone di oltre 100.000 manifestanti hanno chiesto al governo belga e all'Unione Europea di agire di fronte al disastro umano provocato volontariamente da Israele contro il popolo palestinese a Gaza, con tutta una serie di rivendicazioni che rimangono uguali a quelle di giugno, perché niente è cambiato in questi mesi, nonostante la situazione abbia superato ormai da tempo ogni limite. Un embargo militare totale contro Israele, la fine della cooperazione con Tel Aviv fino a quando non si ritirerà dalla striscia e il divieto di qualsiasi investimento che contribuisca al mantenimento dell'occupazione legale in Cisgiordania. Ancora una volta la società civile ha mostrato che il popolo palestinese non è solo, ma dalle istituzioni europee e non, la reazione è ancora troppo cauta, se non del tutto assente. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti mette le mani avanti sulla prossima legge di bilancio. Oggi è stato ospite in collegamento video del forum di Cernobbio sul lago di Como e a proposito dell'aumento delle spese militari ha dichiarato: speriamo che la maggiore spesa per la difesa non comprometta i nostri obiettivi in termini di politica economica. Gli abbiamo chiesto un commento su questo a Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci, che in questi giorni ha promosso insieme a Rete Pace e Disarmo il forum L'altra Cernobbio.
I soldi a disposizione sono veramente pochi, direi che la manovra potrebbe superare i 10 miliardi, tra i 10, 15, forse i 20, è da vedere, sono da vedere le carte, è preoccupante che metta come ipotesi il ministro la questione appunto degli obiettivi, delle politiche economiche e sociali che il governo dice di voler portare avanti a causa della spesa sanitaria. Sono questi due verbi che fanno un po' di preoccupazione, speriamo così, insomma, mettere le mani avanti, ecco, a un mese e mezzo dalla presentazione della manovra al Parlamento, dire speriamo da un ministro dell'economia che dovrebbe avere i conti sotto gli occhi, insomma, è preoccupante. Poi che non comprometta, cioè compromettere anche qui è un vero, insomma, abbastanza impegnativo, abbastanza importante, perché significa sostanzialmente bloccare l'attività di provvedimenti che il governo aveva in mente e che rischiano di rimanere fermi.
A Milano ha chiuso stasera la Camera Ardente di Giorgio Armani. Domani sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali, che saranno celebrati in forma privata nel piccolo borgo di Rivalta, in provincia di Piacenza, dove era nato lo stilista. Circa 16.000 persone tra ieri e oggi gli hanno reso omaggio alla Camera Ardente. Queste sono le voci di alcune persone in coda oggi a Milano per dare un ultimo saluto ad Armani.
Un simbolo dell'Italia, ha diffuso un'idea di stile, di eleganza, silente, non pomposo.
Da piccolo, sai, tra i tanti sogni, veterinario, pilota, io avevo anche il sogno di fare lo stilista e dicevo sempre come Giorgio Armani, avevo 4 anni.
Il mio primo denim a palloncino degli anni 80 era suo, presumo che tutti hanno una sciarpa, un cappello, un abito.
Un'icona, mitico, io mi sono sposato con un suo vestito, quindi mi ha fatto piacere, ha dato comunque la moda un po' a tutti.
Il desiderio di salutare. Salutarlo, se lo merita, per una vita così un saluto, almeno un saluto ci vuole.
Io non sono di Milano, però ho capito che ha lasciato qualcosa di interessante, di importante.
Quando un personaggio che tra l'altro viene dal niente e si è fatto da solo, io credo che sia importante che tutto il mondo lo stia celebrando come lo stanno celebrando, e credo che debba rimanere impresso, soprattutto per le nuove generazioni, quello che è stato il suo percorso.
Peccato magari non aver fatto un funerale con tutti gli onori, un duomo però. Va bene così. Io sono un grande appassionato di basket, per cui comunque anche tutto quello che ha dato allo sport cittadino e alla squadra di Milano è stato grande. Ci ha fatto divertire ed è giusto anche ringraziarlo.
In chiusura, la nazionale italiana femminile di pallavolo ha vinto i mondiali. L'Italia ha battuto 3-2 la Turchia in finale. Per la nazionale di volley è la 36esima partita vinta di fila, una striscia record che include anche l'oro olimpico di Parigi 2024. Luca Parena.
La vittoria mondiale dell'Italia femminile di volley è un'impresa storica. Mancava dal 2002, da 23 anni. È arrivata al termine di una finale di grande sofferenza contro la Turchia, campione d'Europa in carica, e all'indomani di una semifinale complicatissima contro il Brasile. Due vittorie al tiebreak, 3-7-2, che hanno sancito una certezza. Questa nazionale non è solo ricca di talento, vincente, come avevano già dimostrato l'oro olimpico di un anno fa e le ultime due Volley Nations League, ma è anche un gruppo molto determinato, capace di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. In finale l'Italia ha vinto con fatica il primo e il terzo set e ha perso nettamente il secondo e il quarto parziale. All'inizio del set decisivo è stata in svantaggio. La campionessa avversaria Melissa Vargas da sola sembrava in grado di fare la differenza. L'Italia ha risposto da squadra, ha infilato una serie di muri e azioni difensive eccezionali. Alla fine ha avuto la meglio con 22 punti di Paola Egonu, 19 di Miriam Silla e 14 di Ekaterina Antropova. Sara Fara è stata perfetta nel momento più importante. Alessia Orro ha vinto il premio come miglior palleggiatrice del mondiale. La capitana Anna Danesi e Monica De Gennaro, quelli di miglior centrale e miglior libero del torneo. Il commissario tecnico Julio Velasco ha saputo inserire alla grande le seconde linee Stella Nervini, Gaia Giovannini e Carlotta Cambi. Dopo aver celebrato a lungo la generazione di fenomeni maschile della pallavolo negli anni 90, oggi l'Italia festeggia una nuova generazione di campionesse.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.